Mi sono ammalata nel 1992 e ho perso i capelli in 10 minuti. Sono entrata in bagno con i miei capelli e facendomi lo shampoo non vedevo che defluiva giù il sapone e l'acqua dalla vasca da bagno e lì mi sono resa conto che c'era qualcosa che impediva il deflusso nel sifone. Mi sono resa conto di quello che stava succedendo, mi sono alzata, mi sono guardata allo specchio e io ero già senza quasi tutta la totalità della parte sopra della mia testa di capelli. Ho urlato e mentre andavo in cucina si staccavano gli altri pezzi di capelli dalla testa, appesantiti dall'acqua e dallo shampoo. È una scena da crimine.
Cosa sappiamo dei nostri capelli? Sappiamo che quasi nessuno li ha come vorrebbe. Lisci che diventano ricci, ricci che diventano lisci, troppo grassi, secchi, troppo fini, troppo grossi, che sono ingestibili quando il clima è umido, che a un certo punto diventano bianchi e non so se mi va di fare la tinta una volta al mese. Con i capelli ci divertiamo anche, ci giochiamo sistemandoli per le occasioni importanti. Li cambiamo per esprimerci, per dire chi siamo. Li allunghiamo quando crescono poco e ci diamo un taglio per definire chi non vogliamo essere più. Quello di cui si parla poco, invece, è che i capelli si ammalano. Ogni persona nel corso della propria vita ha almeno una volta un problema di caduta dei capelli. Può essere un fatto transitorio, che si risolve col tempo e un po' di cura, ma ci sono casi in cui si tratta di qualcosa di più complicato. Sono vere e proprie malattie. Una ciocca che resta in mano, poi due, tre, a volte tutti. Questo è Capelli. Queste sono le storie di donne e uomini che un giorno si sono fatti la stessa domanda: mi cadranno tutti? E adesso come faccio?
Mia mamma mi ha messo un asciugamano sulla testa e dopo siamo partiti per l'ospedale.
E tu stavi bene fino a quel
Ma io
momento? Non
sì,
avevi
stavo da
altre
dire.
malattie autoimmuni, non avevi
Ma
mai avuto
che? Ma
niente?
sana come un pesce, io non ho mai avuto nessun tipo di problema. Mi stavo sposando, ero la donna più felice del mondo.
La mattina del 3 gennaio del 1992, Claudia ha 21 anni. È la donna più felice del mondo, perché è appena tornata dalla montagna, una settimana bianca dove è stata con il suo fidanzato. Si sarebbero dovuti sposare dopo 4 mesi.
Stavo preparando tutto, cioè il velo da sposa, tutto, la mia casa, tutto quanto. Quindi c'è stato un momento di shock che è stato veramente duro affrontare, anche perché la sanità in quel momento, non conoscendo neanche ora la malattia, ha fatto fatica a capire che cosa mi succedeva. Per 3 giorni io ho avuto paura di morire. Perché per 3 giorni veniva detto alla mia famiglia che l'azione così aggressiva e grave da parte del mio sistema immunitario, se la sua attenzione si fosse spostata verso un altro organo vitale, quindi fegato, polmoni, cuore, io sarei morta. Nelle immediate ore successive all'evento ho iniziato a perdere anche le ciglia e le sopracciglia.
A un certo punto si era reso conto della stranezza, della gravità della cosa e all'inizio aveva quasi detto: guarda, se vuoi ci separiamo, prenditi il tempo che ti serve. Invece ho reagito l'esatto opposto, non mi sono mai ritirato, non ho mai avuto dubbi sulla continuità del rapporto, anzi mi sono sentito paradossalmente più vicino a lei proprio per cercare di capire cosa sta succedendo e di supportarla. Sono rimasto assolutamente nel suo fianco e da quel giorno là stiamo facendo tutti assolutamente la stessa strada.
Claudia e il marito Nicola sono insieme da oltre 30 anni. Oggi hanno 2 figli. Scherzando, Claudia dice che compie 30 anni anche la sua malattia. Claudia è affetta da una forma aggressiva di alopecia areata. L'alopecia areata è una malattia autoimmune che colpisce il follicolo pilifero, il mini organo che produce il capello o il pelo, e porta a una caduta repentina di capelli, o in chiazze tonde, o in tutta la testa e nel corpo, con un effetto altamente disfigurante. Perdendo i capelli, le ciglia, le sopracciglia e i peli, una persona cambia completamente fisionomia in 15 giorni. Non è facile spiegare cosa significa guardare un viso e non riconoscerne più i lineamenti. Anche un gesto banale come mettersi i capelli dietro l'orecchio, io non lo potevo fare più, racconta Claudia. Ma la strada, appunto, prima di capire il perché si fosse ammalata e quindi trovare un percorso di cura, è stata lunga e piena di curve. Dopo il primo ricovero all'ospedale civile di Venezia, dove è stata fatta una prima diagnosi, sono iniziati viaggi itineranti in tutta Italia, alla ricerca di una cura. Una risposta che però nessuno le sapeva dare.
Era una caldissima giornata di luglio, non mi ricordo esattamente che anno era, però al TG davano proprio l'annuncio che si sapeva finalmente da che cosa era causata questa malattia. E pensate che fino ad allora io ero considerata una persona comunque stressata, con problemi di stress, magari di esaurimento nervoso. Io per anni sono stata considerata una persona sensibile, una persona che evidentemente stava attraversando un periodo della sua vita duro, un periodo della mia vita che poteva pregiudicare la salute dei miei nervi, cosa che ve lo posso garantire. Cioè, io sono tutto fuori che stressata, patologica e quant'altro. Non ho preso mai una goccina in vita mia, mai. Dallo psicologo ci sono andata perché all'ospedale civile, quando mi hanno ricoverato 15 giorni, quando mi hanno appunto aiutato nell'evento, e c'era una sorta di check-up da effettuare, così come check-up, mi hanno fatto la mock, mi hanno proprio rovesciata come un calzino, nel senso che volevano capire che cosa stava succedendo al mio corpo. Ho fatto anche una bella chiacchierata con lo psicologo, che in tutti i modi ha voluto farmi credere che il mio corpo stava reagendo negativamente nel subconscio, perché in realtà, anche se mi stavo per sposare, non volevo sposarmi e che quindi dovevo lasciare mio marito, dovevo prendermi del tempo. E allo psicologo stesso, quando abbiamo fatto i 25 anni di matrimonio, ho portato i confetti d'argento. E gli ho dato la bomboniera, gli ho detto: questa sono io, 25 anni fa ho perso i capelli in 10 minuti. Ah sì, ah, quella che si ricordava benissimo di me. E gli ho detto: meno male che non l'ho ascoltata, perché questi sono i confetti dei miei 25 anni di matrimonio.
Claudia, torniamo a quel giorno di luglio. Cosa hai visto al telegiornale?
Quando hanno intervistato la dottoressa Cristiano, la professoressa Cristiano della Columbia University, solo da lì ho capito che cosa avevo. Quindi mi sono anche fatta un'autodiagnosi, nemmeno una diagnosi. Dopodiché ho cercato ovviamente di capire qua in Italia se c'era un punto di riferimento e quant'altro. Bologna è sempre stato un punto grandissimo di riferimento dal punto di vista scientifico. Ho conosciuto la professoressa Tosti, dopodiché ho conosciuto la professoressa Colombina Vincenzi, che lei è stata il mio medico, che ha capito che cosa avevo, mi ha supportato da subito e da lì poi è iniziata la consapevolezza che c'era di bisogno di parlare di alopecia, perché io stavo minuti e minuti ad aspettare di entrare a visita dalla Vincenzi e nemmeno fra noi pazienti si aveva il coraggio di parlare della malattia. Quindi io da quel giorno ho capito che bisognava assolutamente sdoganare questa malattia, questo tabù che attanaglia questa malattia, e quindi ho cominciato a parlare di alopecia. Parlare della reata e parlare anche di altre tipologie di alopecia. Da lì è nata una bellissima collaborazione appunto con Sartorso La Malpighi, con la dottoressa Starace Michela, che è il mio braccio destro, sinistro, oltre ovviamente al primario Maria Bianca Piraccini. E abbiamo ideato l'Alopecia Reata Day in tutta Italia. Siamo partiti 4 anni fa con 3 ospedali che ci supportavano in quella giornata dedicata di settembre, di solito, perché settembre è l'Awareness Month, cioè il mese della consapevolezza dell'alopecia, e quindi dedicavano una giornata interamente ai loro ambulatori alle visite gratuite, a dei consulti gratuiti per noi malati di alopecia. E siamo partiti 4 anni fa con 3 ospedali, quindi Bologna, Roma e Cagliari, e adesso quest'anno, anzi l'anno scorso, il 17 di dicembre, ne siamo arrivati a 16 ospedali italiani. Quindi abbiamo fatto veramente un upgrade incredibile. È nato un bel canale scientifico degli ospedali dove fra di loro si sono creati dei punti di riferimento per noi malati. Perché? Perché ce n'è stato il bisogno, in quanto non essendo una malattia riconosciuta, il medico curante non sa che cos'è. Ti dice che sei stressato, ti dà le goccine per calmarti, cioè cose dell'altro mondo, cosa che magari presa all'inizio, no, dell'evento, con le varie terapie che ci sono, ad uso e consumo di noi che soffriamo di alopecia areata, si può magari stoppare la perdita, e da totale può diventare parziale, può diventare locale. Lo stress, anche una grande felicità, anche una grande emozione, che può essere la cosa più bella che possa capitarti nella vita, comunque disallineano l'equilibrio del sistema immunitario, quindi nel bene o nel male. E purtroppo chi è geneticamente predisposto a sviluppare questa malattia la sviluppa in un momento dove questo equilibrio del sistema immunitario viene a cessare. Purtroppo io sono portata geneticamente a sviluppare questa malattia piuttosto che un'altra. Una battaglia a tutto tondo, perché comunque è una malattia autoimmune di origine genetica che ancora, nonostante sia una delle malattie più antiche del mondo, perché anche il Tutankhamon ne soffriva, non è tutelata, riconosciuta e supportata dalla giusta informazione, condivisione e sensibilizzazione.
L'alopecia areata ad oggi non è ancora stata inserita dal Sistema Sanitario Nazionale tra i livelli essenziali di assistenza. Questa è la grande battaglia di Claudia, che dal 2016 è anche presidente dell'associazione no profit Alopecia & Friends. Il 12 novembre 2019 è stata protagonista di un'audizione nell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna per chiedere che il contributo di 400 euro riconosciuto dalla Regione ai pazienti in chemioterapia fosse esteso anche ai malati di alopecia. Durante l'audizione, all'improvviso, Claudia si è tolta la parrucca e si è rivolta all'assemblea chiedendo: «Voi l'assumereste una persona come me, completamente senza capelli?» Questa battaglia Claudia l'ha vinta, all'unanimità.
Ci siamo stancati di firmare documenti che attestino che abbiamo problemi psicologici a viverci la quotidianità senza le protesi, senza le parrucche. Quindi, cioè, è una malattia a tutti gli effetti. Il capello è una parte importantissima del quinto annesso fondamentale del corpo umano, quindi, che è la pelle. Quindi, cioè, è una malattia a tutti gli effetti che ad ora purtroppo è attanagliata alla considerazione del puro e mero problema estetico. Io vorrei che mi passassero gli importi completi dell'importo vero dell'acquisto, perché una protesi così costa 6.500 euro. Purtroppo chi porta i capelli li porta tutti i giorni, li porta per andare a lavorare, per essere se stesso sempre, e anche solo cambiare le scarpe a livello stagionale, quante ne abbiamo noi di paia di scarpe? Non possiamo mica sempre solo indossarne una di protesi, si distrugge. Dopo 4-5 mesi si distrugge.
Come sono i tuoi capelli oggi?
Con le mie misure, i capelli sono quelli che ho scelto io e ho scelto in base non solo a come ero, perché ormai come ero è passato tanto tempo, però ho scelto i capelli che avrei desiderato avere durante la mia vita. Quindi io sono uscita da questa azienda con la protesi indossata tranquillamente, così come desideravo essere e come penso nei miei sogni avrei potuto essere come donna. Questa protesi mi ha cambiato la vita. Per anni l'ho considerata la mia cura, la mia assoluta cura.
C'è qualcosa, un progetto della tua vita che hai sacrificato per questo problema? O un progetto che avevi avviato che si è interrotto?
No, anzi, per me, ma nel mio caso sto parlando, sono particolarmente una guerriera. Ecco, a me tutto quello che mi ferma io lo faccio il doppio, cioè cerco di reagire, ma sono sempre stata così. Cerco di reagire assolutamente, non voglio dare spazio al festival della privazione se non alla malattia stessa. Tutto il resto io ho deciso nella mia vita che lo affronto e lo celebro. Sì.
Hai scoperto se nella tua famiglia c'erano stati degli altri casi?
Nessuno, solo che si va indietro di parecchie generazioni.
Si commuove solo quando parla di te.
Ma io invece mi commuovo sempre quando sento parlare lei. Mi fa sempre venire gli occhi rossi, no? Eppure la storia la conosco benissimo, ma sentirla raccontare ogni volta ha sempre delle sfaccettature diverse che mi coinvolgono sempre. Quindi pur vivendo assieme ho sempre questa emozione nel sentirla.
Poveretto, ne ha passate tante. E beh, insomma...
No, abbiamo condiviso tutto, questo sì, i lato negativi, i lati positivi di percorrere questa strada assieme e di cercare di trovare una soluzione, avere la fortuna a un certo punto nella vita di conoscere specialisti, medici, scienziati, gente che sta dedicando la propria vita per cercare di trovare la soluzione o di alleviare la sofferenza, perché poi Claudia assieme al Sant'Orsola hanno istituito il primo registro nazionale.
E io sono la paziente numero uno in Italia e ogni giorno ci sono persone che si iscrivono e che appunto vengono censite per la tipologia di areata, se è parziale, se è totale, se è, insomma, e quindi siamo in tantissimi. Comunque è stato stimato come forma cronica il 2,5% ad ora. Io la vivo così, ma c'è gente che non esce di casa, c'è gente che non va più a scuola, c'è gente che non vuole più avere a che fare con il proprio compagno, con la propria compagna. È terribile, ci vuole un forte carattere, un forte temperamento. Non tutti l'hanno affrontata come la sto affrontando io, non tutti. Io mi ritrovo ad avere soprattutto chat con uomini che non si palesano nemmeno nel gruppo chiuso. Ricordiamoci che noi donne abbiamo la possibilità con il trucco permanente, con le protesi, le parrucche, di poter, diciamo, arrangiarci e riuscire a... Sono figo e figo anche pelato, perché per carità abbiamo certi ragazzi, noi in associazione abbiamo fatto il calendario bellissimo, quindi con i nostri ragazzi, i nostri bambini, i bambini. Se uno è bello sempre. Non è quello il discorso su cui noi come associazione vogliamo battere. Vogliamo battere sul fatto che vogliamo essere riconosciuti. Vogliamo che questa malattia sia conosciuta dal medico curante, che se qualcuno ha questo problema vada dal suo dottore di famiglia e dica ho questo problema e gli dica ok, non c'è problema, vai in questo ospedale, c'è il reparto di unghie e capelli e lì hai un'accoglienza. Ho rilasciato due interrogazioni parlamentari dove chiedevo un tavolo tecnico, amministrativo, politico, medico, scolastico. Cioè, i nostri bambini non possono iniziare l'anno scolastico con la paura di essere bullizzati. Testa di ginocchio.
Sì.
È terribile.
Zio Fester, in tutti i modi. Adesso che è rivenuto fuori mercoledì, il film è mercoledì, siamo di nuovo chiamati Zio Fester, quindi... In tutti i modi, ai nostri bimbi a scuola viene negata la penna perché magari sei contagioso, perdo i capelli anch'io. Tutti questi discorsi, quindi ci sono mamme e papà che fanno molta fatica a mandare a scuola i bimbi che hanno la nostra malattia. Ci sono anche gli stessi professori, delle volte sono feroci, chiedono ai nostri ragazzi, scusa sei maschio o femmina? È terribile. Com'è terribile presentarsi in un ufficio amministrativo per rinnovare la carta d'identità e vedere scritto capelli biondi dove invece i capelli non li hai. Perché sono talmente biondi che sono trasparenti, inesistenti, cioè cose dell'altro mondo. Quindi io ho avuto un caro amico che doveva nel periodo natalizio raggiungere la famiglia e in quel periodo gli erano ricresciuti i capelli, aveva fatto i documenti con i capelli, pochi giorni dopo li ha tutti persi, è stato 3 giorni in gattabuia. Perché? Perché era stato accusato di aver rubato i documenti ad un'altra persona e invece quella persona era lui. Io per anni non ho parlato della mia malattia perché, essendo attanagliata dal problema psicologico e psichiatrico, avevo paura di passare per malata psichiatrica, per malata psicologica, capito? Cosa che non ero. Non ero, perché io non avevo nessun altro sintomo che manifestassi nel mio periodo cronico della malattia, che poi è cronico da 30 anni, in quanto io non ho mai più rivisto crescere un pelo in tutto il mio corpo. Ne abbiamo fatte tante di battaglie, ne abbiamo anche vinte tante, e quella prossima che voglio assolutamente vincere è quella appunto dell'inserimento delle protesi, del trucco paramedicale nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, perché ripeto, siamo degli italiani, paghiamo le tasse e abbiamo il diritto e il dovere di essere tutelati tanto quanto gli altri malati delle altre malattie. E nel 2016 ho proprio inviato una PEC al Ministero della Salute e mi sono proprio sentita rispondere che sono solo capelli.
Sul braccio sinistro Claudia ha un tatuaggio. È un pelo stilizzato che abbraccia un cuore sorridendo, con sotto la scritta «Sono solo capelli».
Eccolo qua, questo è il mio unico pelo che ho tatuato, con la frase mitica che mi sento sempre dire «Sono solo capelli». E non sono solo capelli. Io questa frase me la sono tatuata proprio per ricordarmi di non mollare mai, perché di momenti che ti viene da mollare perché hai tutto che ti rema contro, ce ne sono tanti.
Non ci hai detto niente del giorno del matrimonio alla fine.
È stata una bellissima festa, non mi sono fatta mancare di nulla se non del...
Il velo.
Sì, sì. Perché avevo paura che qualcuno me lo pestasse. Ti immagini che svolo che faceva tutto l'ambaradan? No, non si poteva assolutamente. E quindi mi sono solo messa dei fioretti sui capelli.
Questa è la storia di Claudia e della sua battaglia, che ha deciso di affrontare per se stessa, ma anche per tutti gli altri. Alcuni di loro li conosceremo nelle prossime puntate, dove capiremo anche meglio quali sono le diverse malattie dei capelli. Alcune di queste non si curano, altre, se si curano, necessitano di trattamenti che durano tutta la vita e che hanno costi altissimi. C'è un aspetto che però non è quantificabile. È il prezzo dei sacrifici, della solitudine e del dolore causati da queste patologie, perché non sono solo capelli. Capelli è un podcast della Regione Emilia-Romagna a cura di Cristina Gaddi ed Elisa Ravaglia. Il progetto grafico è di Agata Matteucci.